Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi voglio condividere con te una domanda che mi ha fatto Fabio, che è un utente che mi segue sul mio canale YouTube. Il video che avevo fatto a quel tempo, intitolava I 7 strumenti legali per limitare i contributi INPS del socio lavoratore dell'SRL. E dunque, sotto questo video, Fabio mi ha fatto questa domanda che è molto intelligente e soprattutto perché ci permette di comprendere com'è un meccanismo, diciamo, fiscale che c'è in Italia e che devi sapere per gestire al meglio la situazione di incertezza del diritto. E ti mostro subito la domanda di Fabio. Buongiorno, come mai si fa riferimento al fatto che l'INPS pretenda il pagamento dei contributi sugli utili anche su quelli non distribuiti dell'SRL, se ci sono varie sentenze che contrastano tale pretesa da parte dell'ente impositore? E la domanda è giusta, perché qual è la situazione? È la situazione in cui l'INPS ha più volte perso davanti al contribuente, contro il contribuente, e la Cassazione, che è l'ultimo grado di giudizio, ossia è quello che esprime il giudizio e poi chiude su tutto quanto, e appunto la Cassazione ha dato torto più volte all'INPS su questa cosa, cioè sul fatto in cui pretende i soldi quando gli utili dell'SRL non sono distribuiti. E dunque Fabio dice: ma perché se la Cassazione ha più volte detto così, in qualche modo io, Simone, sul video ho scritto che ancora l'INPS continua a chiedere i soldi su questa parte di utili non distribuiti? E il fatto, in sostanza, è che in Italia c'è incertezza del diritto anche per questo, cioè mi spiego meglio. La Cassazione, ossia i giudici, hanno già stabilito che su quella quota di utili l'INPS non deve pretendere i soldi. Ok, bene. Però l'ente ancora non lo aveva recepito, cioè non l'ha ancora recepito come circolare interna. Dunque, proviamo a metterci nei panni di un funzionario, cioè proviamo a calare questa cosa a livello un po' più pratico. È vero che i giudici hanno dato ragione al contribuente e l'INPS non deve chiedere i soldi, però finché l'ente continua a pubblicare ogni anno, le circolari sul come calcolare la base imponibile INPS, in cui ci sono all'interno questi utili non distribuiti, oppure finché l'INPS non dirama una circolare in cui specifica che su quella quota di utili non distribuiti non vuole contributi, ecco che noi funzionari che lavoriamo per l'INPS non possiamo dare favore alla Cassazione, anche se l'ente ancora non mi ha dato l'ordine, diciamo, di non chiedere i soldi su quegli utili, perché appunto l'INPS prima deve recepire quello che i giudici hanno stabilito.
Dunque,
Dunque, la persona, l'utente Fabio, che mi ha posto la domanda, di fatto ha ragione. Cioè ha ragione perché lui dice la Cassazione gli ha dato ragione, l'INPS ha torto, quindi l'INPS non dovrebbe chiedere più soldi. Ok, è vero, l'INPS non chiederà più soldi, ma solo nel momento in cui l'INPS non va a recepire questa variazione da parte dei giudici a favore ovviamente del contribuente. Poi, un'altra cosa importante che potenzialmente devi sapere è che in Italia ci possono essere queste situazioni di, in qualche modo, conflitto, in cui la Cassazione dà ragione al contribuente e l'ente non deve accertare. Però, comunque sia, l'ente, siccome non ha recepito questa cosa e non l'ha comunicato a tutti i funzionari, ecco che di fatto i funzionari, quando ci sono dei controlli, accertano questa cosa che i giudici, insomma, contrastano. Perfetto. Questo cosa vuole dire? Non vuole dire che il cliente, cioè scusami, il contribuente, direi, ha torto. Essenzialmente, se l'ente impositore continua a chiedere soldi per cose non giustificate da parte di un giudice, comunque, prima di tutto, il contribuente dovrà fare ricorso, in questo caso all'INPS, e lo fa direttamente col proprio cassetto previdenziale. E qua la cosa che c'è da segnalare è che magari non è una pratica che ti costerà soldi, perché magari è una cosa che riesci a fare anche te. Però il problema è che ti porterà via tempo. Se poi anche qui mostrando ai funzionari locali, tramite il cassetto previdenziale che tu Comunque, o almeno in cui tu gli fai presente che la Cassazione ha dato ragione a te, ecco che qua in teoria i funzionari dovrebbero fermarsi, però anche lì c'è il problema che finché l'ente nazionale non integra questa cosa in una circolare ministeriale interna, cioè in una circolare interna, diciamo, ecco che il funzionario non potrà mai dare ragione facilmente al contribuente, perché il ruolo del funzionario è quello di comunque chiedere, trovare più materiale imponibile per chiedere appunto in questo caso contributi. Ecco che di fatto, a mio parere, anche a livello di ricorso provinciale, cioè il primo che fa l'INPS, potenzialmente dovrebbe essere respinto e dunque tu sei obbligato ad andare presso la giustizia ordinaria, quindi con un giudice di primo grado, di secondo grado e l'ultimo di terzo grado che è la Cassazione. E questa cosa è un problema per te perché ti porterà di sicuro via tempo e denaro, o comunque il denaro inteso come de denaro che dovrai anticipare, perché è vero che in ultimo grado, se hai ragione, l'INPS ti andrà a restituire tutte quante le imposte richieste in eccesso e magari ti andrà a restituire anche tutto quello che tu hai pagato presso gli avvocati. Però anche è anche vero che tu dovrai anticipare le spese dei legali e soprattutto una parte dei contributi INPS che ti accertano li dovrai comunque versare, perché quando noi abbiamo un accertamento, anche se facciamo ricorso davanti a un giudice, non è che questa cosa ferma l'incasso, cioè ferma il pagamento. Io comunque so che una quota la dovrò comunque pagare all'ente. Adesso non mi ricordo se è il 50% di quello contestato, però comunque c'è una percentuale di soldi che anche se io faccio ricorso, purtroppo devo comunque anticipare e quindi solo dopo, solo in ultimo grado, quando avrò ragione, potenzialmente avrò indietro. Ecco dov'è la cosa. Tutto questo, il fatto è che ti assorbe tempo e denaro. Dunque, perché ti ho voluto dire questo? Perché quando ci troviamo nella situazione di incertezza, in cui, o almeno la certezza c'è, cioè la Cassazione dà ragione a livello di norma, però l'ente non recepisce questa cosa all'interno e quindi i funzionari sono ancora bloccati alla vecchia norma, alle vecchie regole, e dunque a noi ci verranno contestate queste cose che poi dobbiamo andarci, in qualche modo, dobbiamo annullare utilizzando la giustizia ordinaria. Ecco dov'è il tutto. Così. In questo modo, siccome questa procedura assorbe tempo e denaro, questo per te vuol dire che nel momento in cui ti accertano del materiale imponibile, quindi ti obbligano a pagare più contributi, anche se la legge ti dà ragione a livello di giudici, ecco che se un importo è basso, potrebbe convenirti di pagare evitando di perdere ulteriore tempo. E quindi solo per contestazioni di importi elevati ti conviene ovviamente andare presso comunque un tribunale o comunque a fare di tutto per mostrare che tu hai i giudici dalla tua parte, perché appunto durante il percorso dovrai anticipare delle imposte che comunque ti accertano, dovrai anticipare spese legate alla giustizia e al tuo avvocato. Ecco dov'è la cosa. Prima di concludere, voglio portarti un ultimo esempio perché è interessante. Oggi è il 13 di giugno 2021. 3 giorni fa, ossia il 10 di giugno, l'INPS ha diramato una circolare in cui afferma che sugli utili dove il socio è solo un socio finanziatore, ecco che lì l'INPS non vuole più contributi. Attenzione, è diverso rispetto al caso di prima, perché io avevo fatto il video su YouTube in cui parlavo di utili non distribuiti e questa è una cosa. Invece il 10 di giugno, ossia poco tempo fa, l'INPS ha diramato una circolare in cui dice che non vuole gli utili tutte le volte in cui il socio è solo un socio finanziatore, che sono due cose diverse, ma te l'ho voluto portare in questo podcast per mostrarti che solo dal 10 di giugno in qualche modo i funzionari dell'INPS non devono più accertare i maggiori contributi quando vedono un SRL in cui un socio è solo socio finanziatore. Ecco che appunto in questo caso Così facendo, i funzionari proprio a livello pratico non hanno più l'esigenza di dover comunque accertare la cosa e poi portarti a te, obbligarti ad andare in tribunale in sostanza. Questo perché solo nel momento in cui l'ente recepisce quello che i giudici hanno detto e solo nel momento in cui lo hanno diramato come istruzioni interne ai funzionari, si riesce ad evitare il contenzioso in sostanza. Mentre se comunque i giudici ti danno ragione, anche in ultimo grado, in maniera ripetuta, ma l'ente impositore non l'ha ancora recepito dalle proprie regole interne ai propri funzionari, ecco che tu hai ragione, sì, ma devi farla valere in tribunale, cosa che in sostanza ti costa tempo e denaro. Questo era il succo di questo podcast. Detto questo, ti ricordo che per combattere queste cose, cioè ridurre le imposte e i contributi, un SRL ha un elevato numero di strumenti di risparmio fiscale. Ovviamente non puoi, tu conoscili tutti, non puoi perdere tempo nel cercare nel dettaglio tutti questi strumenti perché sennò faresti il commercialista. Quindi ti metto a disposizione gratuitamente sul mio blog www.efficaciafiscale.com un manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che puoi utilizzare grazie alla tua SRL e che ti permetteranno a te imprenditore di tagliare le imposte e i contributi. È un manuale gratuito e sono strumenti che puoi mettere da solo nella tua SRL o grazie all'aiuto del tuo commercialista. Ma se in più vuoi velocizzare tutto questo processo e risparmiare il prima possibile il maggior numero di imposte e contributi, puoi benissimo accedere a una consulenza con me e troverai all'interno di questo manuale tutto quello che devi fare per andare avanti con me a un livello successivo. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo presto. Ciao!